problema è che in effetti per poter rispondere ovviamente bisognerebbe diciamo, in qualche modo. No, vabbè, a parte per più tempo le proposte ci sono state, però diciamo le cose che abbiamo detto mi fanno diciamo, capire che come sempre quando si affrontano i problemi, il difetto forse maggiore del nostro modo di vedere da italiani, e poi ci aggiungerei anche da siciliani e da palermitani, è che ci dimentichiamo bellamente che qualunque problema va inserito in un contesto molto più generale e complesso, sicché noi parliamo appunto di lauree, mancanza di laureati, di mercato del lavoro che è carente, eccetera, però non teniamo in considerazione che noi stiamo lavorando in un mondo molto diverso da quello per cui era pensato, ora ci vuole l'università, la scuola, il diritto allo studio e via dicendo. E bisogna fare i conti con tutta una serie di elementi tra cui, ed è fondamentale questo, la concorrenza terribile che ci viene dagli altri, perché noi continuiamo a pensare a casa nostra e guardarci in ombelico, ci preoccupiamo, e basta vedere i giornali della mattina, solo ed esclusivamente dei problemi interni, senza nessun calcolo su quello che è il devastante nuovo assetto della concorrenza. Faccio sempre un riferimento a un caso personale che mi è capitato. Ho conosciuto un giovane rumeno, il quale è ingegnere elettronico e che lavora qui ovviamente facendo i mestieri più svariati, che adesso, grazie alla Bolkestein, che nel frattempo è entrata in vigore, ma nessuno se ne si interessa di queste cose,
fu ferocemente
osteggiato,
se no veniva di traumico popolare,
esattamente, perché veniva di traumico popolare, è venuto l'ingegnere elettronico,
sì, è stata cambiata, purtroppo in
paese. Siamo d'accordo, però intanto è da marzo, da aprile, che è legge dello Stato anche quella, visto che è stata assorbita, perché non
potevamo più tirarla
più in alto, esattamente. E questo ha consentito oggi a soggetti che vengono da qualunque parte d'Europa possono iscriversi alle Camere di Commercio e fare una miriade di lavori. Noi ci chiedevamo appunto, c'è la disoccupazione giovanile, io che cercavo un idraulico e volevo fare l'esempio, non riesco a trovarlo, perché evidentemente tante che mi sono dovuto rivolgere appunto alla scuola rumeno di turno. Allora, la cosa grave è che
è una delle distorsioni del mercato,
però non possiamo chiudere, lo capisco, però se noi facciamo un ragionamento globale sull'università, siamo alle solite, perché ripeto, se tu hai 66.000 iscritti non puoi sperare che tutti questi 66.000 acquisiscano tutti la stessa cultura con la stessa capacità poi di andare a lavorare. Questo è un
abbiamo qualche minuto,
possiamo essere d'accordo, favorevoli, contrari, però dico, la situazione è questa, cioè, purtroppo c'è poco da fare, dico, è statistica, non è che dipende diciamo da noi, è il dato concreto, 66.000 iscritti all'Università di Palermo.
Allora, bisogna tenere conto
di quella che era.
Ritorniamo al punto.
Sì, che se quando non teniamo conto di quello, difficilmente poi si capiscono le cose, come facendo riferimento per esempio alle questioni che riguardano appunto la legge Gelmini eccetera. Dico, io quello che noto è una sorta di schizofrenia, perché da un lato si pretende e si vuole difendere l'autonomia delle università, dall'altro però poi si dice no, però avete fatto schifo. Allora delle due l'una, ne abbiamo sbagliato e quindi non dobbiamo difendere l'autonomia, allora ci vuole un peggioramento della legge Gelmini, cioè nel senso che ci devono dire esattamente quale materia dobbiamo insegnare, esatto, perché così abbiamo chiuso, non solo tutto, cioè ci devono dire tutto, allora non dobbiamo avere cinque pezzi, oppure se invece dobbiamo difendere l'autonomia, allora è giusto che salti l'intera legge, ognuno fa quello che vuole, però quello che vuole lo sappiamo che è stato un dramma, ecco perché ero molto scettico su queste cose. Aggiungo che farei una domanda diciamo a tutti, cioè se voi foste una persona che deve prestare a suo fratello dei soldi perché il fratello dice ma sai io ho bisogno di sistemare qui la casa, ho problemi di famiglia, guadagno questo pochino, se mi dai una mano in 5-6 anni forse mi rimetto in sesto, riesco a sistemare tutto, e io ti do questi soldi, ti presto 100 euro e tu questi 100 euro invece di appunto andartene a spendere per quello che mi hai detto che avresti fatto, quindi comincia a giocare totocalcio, Sisal, vado avanti, diciamo, mi compro a Ferrari, dopodiché poi dico, vado da Roma da mio fratello e dico, sai caro, ho speso male, però se mi dai dai qualche cosa in più, forse mettiamo a posto la baracca. Io posso darlo la prima volta, la seconda, ma la terza non credo che uno, allora, il problema che poni tu, dice va bene, lo dobbiamo pagare noi. Purtroppo la situazione è quella che quando noi, quando si parlano di tagli all'università, non si tiene in considerazione intanto che quello che è stata la spesa precedente non sempre, anzi i dati ci dicono che proprio il contrario, non è che sia stata spesa benissimo. L'autonomia che è del 1990 con la legge Ruberti, l'autonomia ci diceva in quel momento, guardate, da ora in poi voi potete scegliere se assumere personale A, B, C, D, comprare questo, comprare quello, o fare ricerca, o ridurre, o selezionare i professori in un certo modo. Se l'Ateneo X stabilisce che del professore Miranda non gli serve assolutamente nulla perché è un deficiente, non sa neanche insegnare, è un imbecille e non lo prende, preferisce prendersi 10 soggetti che vanno magari a che portano l'ambulanza, non lo so, che sono molto più utili di quello che può essere il professore Miranda, questo doveva essere il concetto autonomia. Però poi dopo non ti puoi lamentare che non hai, che non ce la fai a fare i corsi di laurea, che non puoi fare questo, che non puoi fare quello, che non hai la ricerca, perché te li sei spesi, lo sapevi, te l'avevamo dati, dovevi essere tu a sistemare le cose. Noi negli ultimi, capisco il problema, perfetto, ma a questo punto la soluzione qual è? O ce lo dice la legge, perché se no non abbiamo dove andare, allora dovrebbe essere peggio ancora, oppure bisogna fidarsi e stringere la cinghia. Questa legge, purtroppo, questo è il problema vero, questa legge ci sta costringendo a stringere la cinghia e forse a razionalizzare, perché non è possibile, l'ho detto anche da caso, non è possibile, questo è un grande vantaggio. La legge in sé, la legge non è mai né buona né cattiva, dico, ci dà delle opportunità per le quali si può fare qualcosa, come per esempio, e qui è importante perché nella legge ci sono questi passaggi, la razionalizzazione a livello regionale delle risorse, questa è una cosa fondamentale. Se noi riusciamo a fare, cioè, se noi abbiamo una laurea di studi europei a Palermo con 6 iscritti, una laurea di studi europei a Messina con 4 iscritti, una laurea a Catania di studi europei con 3 iscritti, ma non possiamo andare avanti così. Non c'è, questa è una cosa di, nella legge c'è scritto molto chiaramente che bisogna razionalizzare. Razionalizzare non significa che io ti taglio i soldi, perché quei soldi che tu hai, li puoi utilizzare benissimo, quello che risparmi, pazienza, vorrà dire che avremo gli studenti di Catania che verranno a Palermo e gli studenti di Palermo che andranno a Catania, però in questa maniera riusciamo a salvare capo e cavoli e ci costringono a farlo, quindi questo è positivo, non è negativo, come sarebbe positivo se si facesse finalmente il quadro generale, e qua ha ragione Nino, e cioè è inutile che ci piangiamo addosso, noi abbiamo fatto e questa legge ci costringe a farlo.
Scusate, mi raccomando, una domanda per dire anche la regionalizzazione come avviene? Avviene tra un concordato tra le università,
è previsto,
dovete spiegarlo, sì, perché sennò
la legge dà degli incentivi che poi adesso vedremo quando ci saranno, eccetera, intanto per fare la mobilità dei professori, perché si creano, guardate che anche all'interno del,
non intercalare troppo,
no, dico, voglio dire, c'è un meccanismo tale che in linea teorica se noi razionalizzassimo la cosa, insomma ve lo faccio breve, non è possibile che tra Palermo, Catania e Messina ci siano 35 professori di una materia e 2 di un'altra, allora esatto, è chiaro che a quel punto se tu non razionalizzi,
e questa qui attraverso
della tua premessa, cioè ce lo impongo, ce lo impongo, e così sono, siamo capaci di farlo, perché
non sono la legge Gennini, non è che ce lo impone un altro, quindi dico attenzione, dico veramente dobbiamo, poi secondo me l'unica cosa che si dovrebbe veramente fare, così si risolve il problema del numero chiuso, di questi, quel numero chiuso che poi diciamo può essere riservato solo ed esclusivamente, ma neanche pure volendo, a quelle lauree che hanno comunque una valenza europea, cioè nel senso che ci sono delle norme europee che ce le impongono e là non c'è niente da fare, chiaramente medicina, architettura e basta, sono e farmacia, se non vado errato, sono a livello europeo, non ci puoi fare niente, ma per le altre forse bisognerebbe pensare veramente a togliere di mezzo, e così rispondo anche al problema del figlio filosofo, bisognerebbe davvero togliere il abolire il valore legale del proprio studio, perché così la finiamo con questa cosa che io mi devo iscrivere per forza all'università perché devo fare i concorsi. Se hai lo zio figlio, come mi è stato detto una volta e lui era presente, che ti fa entrare alla regione, va bene, non hai bisogno di avere una laurea in scienze politiche. Io mi rifiuto di dare laurea in scienze, di concedere esami, materie e quant'altro della laurea in scienze politiche a gente che mi dice che ha bisogno della laurea semplicemente perché deve entrare alla regione. Mi dispiace. Questa è una cosa sulla quale, e allora se noi togliessimo questo problema, probabilmente domani mattina non avremmo 66.000 iscritti, ne avremmo 30.000, capisco che è un danno.
Senti, ma
però forse riusciamo a fare abbiamo delle persone che si presentano e non avremo gente che si presenta da me all'esame dicendomi che Pascal era un filosofo.